le mie amiche psicoterapeute, i nostri collaboratori, i sacerdoti che conosciamo, noi riceviamo 1000 telefonate tutti a fare l'ultimo incontro prima di Natale con i loro pazienti, perché a Natale non più che una festa in famiglia sembra una resa dei conti. Cerchiamo di parlarne insieme oggi.
Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Benvenuti a Grateful Monday, io sono Alessandra e oggi cercherò di parlare insieme a voi di questo argomento catartico di cui tutti adesso parlano, cioè tutte le mie amiche, psicoterapeute, sacerdoti, addirittura anche noi. Con tanti ragazzi ci troviamo a parlare del fatidico giorno di Natale, dove rincontrerò tutti i parenti, dove ci sarà mio padre che starà lì a dirmi: allora, vuoi trovarti un lavoro decente perché quello che fai non è adatto a te? Vuoi cambiare università perché quello che fai è uno scherzo e il lavoro non lo trovi? Lo vedi che tua madre che ti dirà, lo vedi tua cugina che facendo questa facoltà adesso già lavora e invece tu vuoi fare storia e filosofia? Cioè, ma come ti viene in mente? Vuoi cambiare capoccia? Oppure, ancora peggio, magari stai facendo un percorso terapeutico, magari hai cominciato a fare le 10 parole, magari sei diventato più grande, magari te ne sei andato via di casa e ti sei reso conto di tante ferite della vita, che queste ferite vengono proprio dai tuoi genitori, dalla tua famiglia. E adesso il Natale, più che un ritrovo bello, un luogo sicuro dove tornare, dove gioire con tutti, spacchettare i regali e finalmente stare coi nonni, è invece una tortura, perché guardi quelle persone in maniera diversa. Come guardi quelle persone per il male che ti hanno fatto, come se ti avessero fatto solo del male, ma non è così. E quindi è veramente tosta. Io pensavo di essere una delle poche persone ad essere così sfigata da odiare il Natale. Adesso non odio più il Natale, sono diventata grande, grossa e vaccinata, cioè i figli. E ovviamente le cose piano piano maturano, le ferite si vedono e piano piano però ci si fa pace, si perdona, alcune cose sono più difficili, alcune cose sono più facili, però si arriva a un perdono, si arriva a una serenità. Ecco, per arrivare a questa serenità la strada non è sempre facile, mi rendo conto. Ma io di per sé proprio sono proprio molto Grinch, cioè proprio non mi piace le luci, non mi piace il casino in casa per fare il presepe, non mi piace avere l'albero, non mi piace smontarli, non mi piace metterli a posto in cantina, sono allergica a questa roba, perché proprio, lasciatemelo dire, lo so che è fastidioso sentirlo, però proprio mi dà fastidio perché lo vedo falsissima come cosa, cioè vedo questa una gioia pompata perché è Natale, dobbiamo farci i regali, ci dobbiamo volere bene, dobbiamo metterci tutto l'amore possibile nella casa, nella cena di Natale, nel pranzo, nella cena del 24, nel pranzo di Natale, vestirsi bene, andare al parrucchiere e mettersi le scarpe nuove, essere tutti felici. Lo vedo una grande forzatura e mi dà molto fastidio, perché in tutto questo io non credo a tutta questa gioia finta senza Dio, ecco, non ci credo, e mi sembra solo una forzatura. L'ho sempre vissuta così e sono una sfigata, sì, lo so. Ma mi sono resa conto che oltre a questo aspetto tutto personale, in realtà molte persone lo vivono come me, perché hanno avuto un lutto e quindi incontrarsi in famiglia non è proprio la cosa più felice del mondo, perché come dicevo prima magari ti sei reso conto che non sei sbagliato, ma il tuo modo di comportarti, il tuo modo di relazionarti, la tua fragilità, la tua incapacità di entrare in intimità è colpa di tua madre perché era onnipresente, perché era, controllava ogni cosa, cioè proprio alla mania del controllo, e non ti ha mai lasciato libero. Colpa di tuo padre perché lui non è stato un buon padre, quindi questa cosa ti porta a cercare l'amore in maniera sbagliata, perché proprio ti manca quell'affetto, e quindi rincontrarlo e essere consapevole di tutta questa roba ti fa un male cane, perché metti la responsabilità di quello che stai vivendo, colpevolizzi quella persona. In parte questo è vero, cioè se noi da bambini abbiamo ricevuto il bene e il male, non ne siamo assolutamente responsabili, e non esistono persone sbagliate. Sicuramente non sei sbagliato se non sei capace di relazionarti con una donna o con un uomo, o non sei capace, o sei insicuro. Sicuro non sei sbagliato tu, ma proprio non esistono le persone sbagliate. Esistono persone ferite, persone incomprese, esistono persone sole, persone abbandonate, esistono persone ferite. Questo esiste, e queste ferite purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi, proprio quasi il 1000 per 1000, vengono dai nostri genitori. Questa cosa è molto dolorosa da affrontare, e in momenti come il Natale, l'estate, a un certo punto la vita ti porta il conto, li devi guardare in faccia, ci devi stare per forza a pranzo, e a volte devi affrontare tutti insieme. Questa cosa è particolarmente impegnativa, e tu ti senti piccolo piccolo e c'è tanta rabbia dentro, però è il giorno di Natale, quindi ti contieni, non puoi rispondere, non puoi dire troppo, non vuoi dire troppo, non vuoi esporti, non vuoi esporre la parte più fragile di te. Insomma, è un po' una resa di conti per tante famiglie. Io ho sempre invidiato quelle famiglie che sono felici di stare insieme, che non vedono l'ora, che si fanno le chiamate e che pensano ai regali per i cugini, per gli zii, per tutti. Li ho sempre invidiati, perché dicevo, mazza che bello, come si vogliono bene, non che non ci abbiano problemi, però immagino ci siano meno difficoltà di altre. Mi rendo conto però che sono tantissime le persone, cioè prendere un appuntamento con uno psicoterapeuta in questi giorni è come andare al parrucchiere il 23 di dicembre, cioè è difficilissimo, perché anche le persone che magari è un anno che ormai non fanno più terapia, però prima di Natale gli viene il cagotto e dice: riuscirò a stare davanti a loro, riuscirò a non farmi prendere dall'ira, riuscirò a non cadere nella tristezza, quella che mi uccide, e dopo mi devo sfondare di patatine e devo compensare col cibo o con la depressione o con la sessualità disordinata, tutto quello che mi accade, tutte le persone che incontrerò, tutti quelli che mi chiederanno: ma che stai a fare? Cioè, ma ti rendi conto che studiare storia all'università ti porterà al nulla? Ti rendi conto che la scuola oggi è cambiata e tu non lavorerai mai? Ti rendi conto che il lavoro che fai potevi, se fossi rimasto qui in azienda con me, con tuo padre, adesso avresti già un guadagno, avresti già la macchina, invece sei qui che ti dobbiamo dare la macchina in prestito, ti rendi conto che vita che fai, eccetera eccetera eccetera. Questo è difficile. Come si fa a stare qui dentro? Come si fa a vivere il Natale? Perché è vero che c'è una gioia da vivere, che non è sicuramente quella delle luci, non è sicuramente quella dei regali, non è sicuramente quella dell'abbacchio di tua madre o di tua nonna, ma c'è una gioia più grande. La gioia più grande è quella di pensare e di credere, di fare un atto di fede, ed è questa l'occasione in cui tu lo puoi vivere, che c'è una gioia grandissima per te, che non ti devi fare fregare da tutta sta roba e non te la puoi perdere. Questa gioia è questo annuncio che Dio proprio si è incarnato, si è fatto un bambino, è diventato un bambino, è nato da una donna, e tu lo puoi toccare, lo puoi vedere, tu ci puoi stare insieme, lui può venire al pranzo di Natale con te, può stare insieme a te, può dire al tuo cuore continuamente che tu sia benedetto, che tu vali, che tu sei bello, che tu sei una persona nata proprio per vivere tutto questo, che tutto questo, tutta questa storia non è l'ultima parola sulla tua vita e che purtroppo anche ciò che proprio ti fa schifo, anche ciò quello che odi, tuo padre violento, tua madre che ti ha abbandonato, anche questo era necessario perché tu possa fare una cosa ancora più grande nella vita, che questo dolore è molto piccolo, seppure la cosa più devastante della tua vita è qualcosa di molto, 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 molto piccolo rispetto a quello per cui tu sei stato pensato, rispetto a quello che alla missione che tu devi compiere in questa vita, rispetto all'amore che tu sei chiamato a dare, rispetto alla vita, rispetto alla tua mente, al tuo cuore, alle tue forze, alla tua forza fisica, psicologica, a tutte le tue capacità che devi mettere a servizio di qualcuno per amare. Cioè, tu sei pensato per essere un altro San Francesco. E tutto questo dolore, tutta questa storia, tutta questa faccenda che in questo giorno magari ti porta il conto la vita e te la sbatte in faccia, tutta questa roba qui è necessaria. È necessaria e non è l'ultima parola. Non è l'ultima parola. Madre Elvira, non so se la conoscete, della comunità Cenacolo, è morta da un annetto, le diceva, la prima cosa, io sento solo questa testimonianza, la prima cosa che diceva, e poi ho letto delle cose che lei ha scritto, delle interviste, la prima cosa che dice: io ringrazio il Signore per avermi dato un padre ubriacone, perché grazie a lui che sono potuta entrare nell'amore, nella missione che Dio mi ha dato, che era quella di stare vicino ai tossicodipendenti, e ne ha salvate di persone. Le ha salvate Gesù Cristo, ma attraverso, ha usato lei, ha usato proprio lei, le sue mani, il suo corpo, la sua intelligenza, il suo modo di parlare, quell'essere cruda certe volte, no? Senza certe volte, quell'essere proprio diretta. E questa cosa lei l'ha ricevuta da suo padre, dal suo modo di essere, dalle sue fragilità. Quindi il Natale e stare lì in famiglia, tu ci puoi stare come ci sei sempre stato, in uno stato di rabbia, in uno stato depressivo, uno stato di subire questa cosa, oppure ci puoi stare con la gioia nel cuore. La gioia che questa è una briciola, quello che dicono di te e quello che i giudizi che ti vengono addosso, il dolore che ridiventa vivo sulla tua carne, nel tuo cuore, sono soltanto una piccola parte rispetto all'amore grande che tu sei chiamato a dare, che è una parte dolorosa, una fatica necessaria per quello che devi fare veramente, e che c'è una gioia in tutto questo, e che tutto questo non è l'ultima parola, e che tu sta gioia non te la puoi perdere, che la gioia non è l'abbacchio, la gioia non è il regalo che ti faranno. Io spero che te ne facciano di bei regali, di cose belle, che anche questo gesto di fare regali sia una coccola e sia un gesto d'amore per te. Ma tu devi sapere questa cosa nel cuore, che tutto quello che tu dai al Signore, lui lo trasforma in eucaristia, lui lo trasforma in un grazie. Tu puoi sapere che puoi cominciare da dire grazie. Ma come faccio a dire grazie che mi è morta la madre? Il Natale è una tristezza, siamo io e mio padre e mia cugina. Mia cugina odia mio padre, mia zia pure. E qua c'è il cataclisma. Cioè, io se sto o sto da sola con questo o sto da sola con quell'altri, comunque è un cataclisma. L'unica cosa che posso fare a Natale per sparire è andare a fare servizio alla mensa alla Sant'Egidio. va bene, puoi farlo se proprio non ce la fai, puoi farlo. Però ci puoi fare anche un'altra cosa. Puoi stare lì dentro e benedire. Non sto dicendo... oppure puoi stare, se non ce la fai, a benedire, puoi andare a messa a Natale e offrire questa cosa su quell'altare. Perché se tu gliela offri al Signore, qualsiasi cosa noi offriamo sull'altare, qualsiasi cosa, Lui la trasforma in un grazie. Questa è la messa, è un'eucaristia, è un grazie. Quindi qualsiasi cosa Lui lo trasforma in una benedizione. Ti hanno fatto del male? Benedici. Grazie Signore che mio padre era alcolizzato, perché questa cosa mi ha fatto entrare nel vivo di cosa vive una famiglia, del dramma, degli inferi di una persona, degli inferi di una famiglia. E perché io so che la gioia vera nasce da una croce, la gioia vera nasce da un dolore grande, la vita nasce dal dolore più grande che si possa provare, partorire è il dolore più grande che c'è. La gioia vera nasce da lì, l'amore vero nasce dalla sofferenza. Quando dici che quella persona ti ama veramente, quando è disponibile anche a soffrire per te, a fare un sacrificio per te, senza rinfacciartelo, gratis, e lo fa con tutto il cuore per te, passa le notti al telefono con te, per sapere se stai bene, per starti vicino. Anche se sta in silenzio, ci sta vicino a te. È capace quell'amico di farlo. È capace che ti vede, anche se non capisce, anche se tu non è la persona che ti sta più simpatica, ma quella persona ti sa stare vicino. Anche se tu non riesci ad aprirti con lei, o con lui. Lui c'è. Questo è l'amore vero, nasce sempre da una... Ogni sofferenza... ogni croce è la promessa di una gioia. Quindi tu su tutte queste sofferenze, dolori, incapacità, fragilità, di questo so, credo che ogni croce è la promessa di una gioia. Ogni difficoltà è la promessa di una gioia. Io questa gioia non me la voglio perdere, perché se ci perdiamo la gioia, che campama fa? Se ci perdiamo la gioia, ci rimane la depressione, non ne vale la pena. La depressione è dirci non ne vale la pena, non ne vale la pena. È un dolore che ti schiaccia, così la rabbia è qualcosa che ti distrugge, diventa distruttivo. Se diventa un dolore, diventa rabbia e basta, diventa distruttivo. Invece dobbiamo chiedere una grazia. O dobbiamo fare questa offerta di darlo al Signore, di far diventare questa cosa un grazie, qualsiasi cosa sia successo. Un grazie perché se Dio l'ha permesso, guardate che Dio permette anche il male. Se Dio l'ha permesso proprio quel male, proprio a me, è perché devo compiere un bene che è un miliardo di volte più grande di quel male ricevuto. E questo ringraziare... consapevole di questo, questo ringraziare poi mi farà arrivare al perdono, e quel perdono dopo mi darà una libertà, una gioia, ma veramente. Ho attraversato un periodo molto difficile, molto, molto pesante, e dopo questo periodo così pesante e così difficile, oggi, in queste ultime settimane, dico... quanto è bello, no, mi sveglio la mattina e dico, mamma quanto è bella la serenità, che cosa meravigliosa, ma io non lo potevo immaginare che aveva questo sapore così bello, che bella la pace nel cuore, ma che sapore, ma non lo potevo proprio sapere. Io adesso conosco la serenità vera, conosco la pace vera, perché ho attraversato qualcosa che pace non era, che era tormento. Ma quel tormento è la promessa di una pace. Quel tormento è la promessa di una pace vera. Era necessario per incontrare il Signore, e vivere, avere i gusti veri delle cose. Quando tu mangi al supermercato, non c'è il gusto vero delle cose. Prova a piantarti un pomodoro vicino a casa. pure nella fioriera del balcone, vedrai che c'è un sapore completamente diverso, ma proprio un'altra cosa. Questa è la vita con Dio. Questa è la vita con Dio. Come si fa a stare in questa cosa? Si fa benedicendo, chiedendo la grazia di benedire, essere consapevoli che la tua famiglia, sì, puoi anche creare dei confini, dei limiti, ed è giusto farlo, è importante farlo per non distruggerci ed è necessario. Però non dimenticandoci che la nostra radice, magari è una radice storta, è una radice a volte proprio cattiva, marcia, ma è la nostra radice. Tagliare completamente con le radici fa morire noi. Ci sta un modo per, ci si può tagliare, ma si può anche risanare. E a volte, anche se delle radici sono marce, riescono lo stesso, perché non le radici non tutte sono marce, hanno dei pezzi marci. Riescono lo stesso a far venire fuori delle piante abbastanza buone, sufficientemente buone. Questa cosa è possibile. È possibile. Tagliare è la morte garantita. Di solito è così. Ma benedire, fare nuova ogni cosa. Il Signore, se noi annunciamo una parola viva, se noi invece di vivere il Natale come Gesù che nasce, lo viviamo davvero? Cioè, annunciamo una parola viva? Cioè che Dio è vivo e cammina così, sta vicino a noi, non so come dirlo, perché queste parole sono state dette talmente tante volte che ormai ci sembrano banali, ma se tu lo immagini che è in carne e ossa, che Dio è carne e ossa, e quella persona che ti sta a fianco, che tu abbracci, e che ti abbraccia a te quando c'è bisogno tu, e che nell'altro veramente c'è Gesù Cristo, se tu pensi che la parola che Lui ha detto, se tu pensi che il Vangelo è una cosa viva, che può cambiarti la vita, se tu pensi a questa frase, faccio nuove tutte le cose, e tu la pensi, Signore, ma questa parola è vera o non è vera? Falla, compila, io voglio vederla. Se tu credi questo, dici, ma Signore, ma è morto Lazzaro, ma come faccio? Cioè, ma se tu fossi stato qui, credi tu questo? Credi che può risorgere? Sì, magari un giorno, sai, una resurrezione, non lo so, che ne so, magari sì, vabbè, ma no, credi tu che io oggi posso fare questa cosa? Tu credi che oggi posso fare nuove tutte le cose? Credi tu, ma Signore, ma puzza, cioè, ma tu forse non hai capito che mio padre, cioè, le radici sono proprio putrefatte, cioè, questo è un aggressivo, un violento, cioè, ma mia madre mi ha abbandonato, ma di che stiamo parlando? Cioè, sono ferite, non sai cosa dici. Il Signore dice, credi tu questo? Credi tu che io posso fare nuove tutte le cose? Credi che il Signore è la forza nella debolezza? Credi che se Lui è con te, chi sarà contro di te? Chi? Credi che tutto puoi in colui che ti dà la forza? Ma io non ce la faccio. Io mi sento fragilissimo a stare lì dentro. Non ce la posso fare. Tu credi? Credi questo? Credi questa cosa? Perché è questo che ti cambia la vita, non è l'abbacchio in famiglia, non sono neanche i regali, e neanche fare finta di essere felici e cercare di non rovinare la giornata a tutti facendo il matto, ma è credere. La gioia vera sta nel vivere questa libertà, e il Signore è venuto solo per questo, per liberarci dalla morte, del peccato. Tu dici, che paroloni, la morte è quella tristezza, è l'ultima parola, è quella paura che ti ingabbia, è quella condanna sulla tua vita, del peccato. Il peccato è tutto il male che hai ricevuto o che hai fatto che ti schiaccia. La gioia invece è la libertà di vivere tutto questo, che non è l'ultima parola, è la libertà di accettare l'amore di Dio, nonostante l'abbiamo fatta proprio grossa, grossa. Ma io mi sono macchiata di un peccato che non si può dire. Io ho abortito. Io veramente ero una ragazzina, non capivo niente. Io ero grande, ero proprio consapevole, ho avuto paura. il Signore può donarti la gioia di vivere in maniera libera. È la libertà. La libertà. La gioia, la libertà e la gioia sono la stessa cosa. Sono la stessa. Si può vivere in maniera libera, ma non perché viviamo un'idea di positivismo, ma perché io credo che il Signore è la forza nella mia debolezza, perché io credo che posso davvero tutto in colui che mi dà la forza, e sono consapevole che non ce l'ho, però so che il Signore è con me, che viene con me, e mentre sto lì mi dice: tu sei degno di stima, io ti amo, farò nuove tutte le cose. Tu sei un altro San Francesco, stai sereno. Questa è una piccola cosa, molto grande, molto dolorosa, ma è piccola rispetto all'immagine che io ho di te. Io ti vedo santo, io ti vedo San Francesco, io ti vedo proprio così. Ti vedo proprio una persona grande che dà tutta la sua vita, una persona grandissima, una persona santa, una persona felicissima, felicissima. Dio ci vede così e ce lo dice continuamente. Sta a noi ascoltarlo. Bene, spero di non avervi annoiato con questo podcast da sola, che da sola è più difficile, senza avere un interlocutore che dice delle cose. Io spero che questo Natale davvero sia vissuto così, ma la scusa è il Natale. Questo è per dire che in ogni difficoltà, in ogni situazione che ti porta il conto, si può vivere in questo modo. Si può vivere con Cristo o senza Cristo. Si può vivere con una gioia o senza la gioia. Si può vivere credendo che veramente tutto è possibile al Signore e che tutto quello che ci accade è un bene per noi, come quello che pensava Giobbe. Se da Dio accettiamo il bene, perché non accettiamo pure il male? Cioè, qual è il problema? È una fiducia totale questa, è un abbandono totale, è una fede vera, una fede che libera. Questa è la fede che dobbiamo chiedere e vivere. Questo è vivere il Natale. Questo è veramente vivere il Natale. Questa è la buona notizia. Vivere così, cioè metterlo in pratica, viverlo con Gesù Cristo. Io vi saluto. Pregherò per tutte le persone che devono affrontare i pranzi di Natale con i parenti, con i genitori e tutti i disastri che devono vivere, e spero veramente che ognuno di noi non si lasci fregare e viva una gioia da Dio, una gioia vera. Buona settimana, al prossimo lunedì.